parlare dei tre aspetti positivi che voglio mettere in luce apparsi da Gesù. Potrei riassumere il tutto con una formula di un giornalista francese del secolo XIX in realtà, che è Alphonse Karr, che è noto ai floricoltori anche perché ha dato il nome ad una dahlia, mi pare. Ma una volta che ha fallito come politico, c'era alla fine del 1800, allora si è messo a fare il floricoltore ed è riuscito, era geniale, è riuscito a fare cose straordinarie. Beh, allora lui ha detto una formula che credo molto importante, ha detto: io credo nel Dio che ha creato gli uomini, non nel Dio che gli uomini stanno creando. E credo che sia molto, che traduca molto bene la nostra condizione. Allora, tre immagini: il Dio della vita, il Dio della misericordia e il Dio dello spirito, della risurrezione o dello spirito. Allora, prima di tutto, il Dio della vita. Ecco, questo Gesù l'ha detto in un modo molto molto chiaro, proprio perché Gesù ha detto che per lui, per Dio, tutti vivono. Tutti vivono, ecco, è una formula che io ripeto spesso proprio perché è al presente, non è il Dio che tutto ha creato, non è il Dio che tutti ha fatti nascere, no, è il Dio per cui tutti vivono. Paolo riprende anche questa idea con una formula che era nota, quella in lui ci muoviamo e siamo e così via, ma Gesù stesso, almeno in Giovanni, c'è quella formula, sono venuto perché abbiate la vita, in Giovanni 10:10, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in pienezza e l'abbiano in abbondanza. Quindi il Dio della vita in Gesù è apparso proprio come colui che conduce a vivere. Cioè, cosa vuol dire che conduce a vivere? Che conduce ad essere pienamente viventi, pienezza di vita. Ma pienezza di vita non vuol dire il compimento. Pienezza di vita vuol dire in tutte le situazioni si è totalmente lì dove si è. In tutte le situazioni si è totalmente pieni. Cioè non ci sono residui. Però la pienezza di un giorno, come sappiamo, non basta al giorno dopo, perché stiamo in processo. Questo è il discorso che tante volte è tornato in questi giorni, quindi non c'è bisogno di richiamarlo. Ma noi spesso, noi soprattutto anziani o gli adulti, non sono stati educati a questa concezione. È una quindi di quelle conversioni che ogni giorno noi dobbiamo operare. Cioè rendersi conto che la pienezza del giorno prima non ci basta. E dobbiamo aprirci ad una forza nuova di vita che il giorno prima non potevamo accogliere, che il mese prima non potevamo accogliere. Allora, su questo punto però vedete c'è un equivoco che è emerso più volte anche qui nelle discussioni di questi giorni, a proposito appunto dell'origine della vita. Come vi dicevo, per esempio Anthony Flew insiste molto su questo, che l'origine della vita rivela una mente ordinatrice, un ordine di fondo. Ecco, alcuni interpretano questo nel senso, come il progetto intelligente, interpretano nel senso che quando è apparsa la vita, Dio ha fatto qualcosa in più di quello che la natura poteva fare. Cioè che diventa un argomento per affermare che Dio esiste, ma l'origine, non il fatto che ci sia la vita, il fatto che sia cominciata in un determinato momento. Tanto è vero che costoro si trovano in difficoltà quando gli scienziati si avviano, si stanno avviando, hanno già raggiunto determinati traguardi, però non sono ancora riusciti a produrre la vita dagli elementi chimici precedenti. Finora, in modo chiaro, ci sono stati adesso, negli ultimi anni, ci sono stati dei traguardi già raggiunti. Allora costoro, quelli che presentano così il Dio della vita, cioè come colui che ha dato origine alla vita sulla Terra, o nell'universo dove sei, perché non si spiega altrimenti come è sorta la vita? Allora, e se entrano in crisi, se gli scienziati riescono in laboratorio a produrre la vita o a creare delle macromolecole che cominciano a produrre, come, partendo dai dati chimici, dagli elementi chimici. Ecco, questo è un errore. Cioè, Dio non è il Dio della vita perché è intervenuto perché cominciasse la vita, perché è talmente forte l'energia creatrice che attraverso gli elementi stessi della natura riesce a formare realtà più complesse. È la natura stessa. Dio è potente nella, come creatore, perché non ha bisogno di aggiungere qualcosa. Già c'è la forza all'interno delle dinamiche fisiche, chimiche e poi vitali, così. Lo stesso problema è per il sorgere della mente e quindi di quella consapevolezza che caratterizza la nostra specie, per cui anche nella dottrina tradizionale nostra si dice, almeno alcuni sostengono, anche lo stesso Papa Giovanni Paolo II, come anche Paolo VI, come Pio XII, quando ha parlato dell'evoluzionismo, ha detto però dobbiamo ammettere che Dio crea l'anima di ogni singola persona e così via, no? Quindi, perché introduce, ci sono novità che devono essere spiegate. Ecco, il Dio della vita non è il Dio delle origini della vita, perché il Dio delle origini è il Dio creatore, ma non ci basta il Dio creatore, cioè il Dio degli inizi, il Dio creatore nel senso degli inizi. Il Dio della vita è il Dio che continuamente alimenta l'anima, per cui può far fiorire in noi qualità nuove, non perché aggiunge una forza, ma perché la sua presenza già contiene ricchezze che ancora non sono espresse, perché non abbiamo avuto il tempo sufficiente, oppure perché abbiamo avuto resistenze, ma anche perché non c'è stato il tempo sufficiente. Una delle ragioni fondamentali per cui noi credenti in Dio abbiamo speranza, ecco, proprio la speranza che è possibile un'umanità diversa, è possibile un mondo nuovo. La ragione fondamentale perché noi abbiamo questa speranza è il fatto che noi crediamo che la forza creatrice, la presenza di Dio creante, la presenza di Dio in noi non è ancora stata sfruttata, permettete questi termini così di tipo banale, ma per capire, non è stata ancora sfruttata pienamente, non abbiamo avuto il tempo necessario. È da poco tempo che siamo sulla Terra e noi riusciamo a camminare nella vita proprio a piccoli passi, per cui c'è la possibilità, e siccome c'è attualmente un passaggio importante della specie umana, dovremmo essere proprio in attesa ansiosa di qualcosa che può fiorire attraverso uomini, attraverso creature, attraverso i nostri rapporti, attraverso l'intensità delle nostre relazioni, attraverso la convergenza delle diverse culture e religioni, può fiorire un'umanità nuova realmente, anche se gli uomini non hanno progetti in questo senso, quindi non dobbiamo cadere nella disperazione o nel pessimismo perché non ci sono progetti, perché guardandoci attorno vediamo che non ci sono persone che riescono a progettare un modo nuovo. No, questo non è necessario, perché gli stessi progetti possono fiorire nella mente umana proprio per la presenza della forza creatrice che contiene già qualità che ancora non possiamo neppure immaginare. Ecco, io credo che dobbiamo alimentare questa speranza, proprio viverla, perché vivendola diffondiamo attorno a noi questa possibilità. Perché vedete, se non c'è nessuno che attende, la vita non può esprimersi. Noi possiamo rendere possibile il futuro proprio perché lo attendiamo, ma lo attendiamo veramente. Cioè, non semplicemente diciamo accadrà qualcosa, no? Cioè si esprimerà qualcosa attraverso di noi perché lo attendiamo, anche se lo attendiamo senza sapere che cos'è. Questa è la possibilità, vedete, della speranza, che noi possiamo alimentarla senza sapere che cosa ci attende, ma sapendo che ciò che è in gioco è tale, che la vita che è in gioco è tale, che può contenere, che può esprimersi con sorprese per noi straordinarie, ma in realtà già contenute nel processo che stiamo vivendo. Questo è un aspetto che dobbiamo richiamare continuamente, perché noi siamo tentati continuamente di ricadere nell'autosufficienza, cioè nel ritenere che ciò che può emergere nel futuro dipende solo da noi. E in un certo senso è vero che dipende solo da noi, ma non è da noi. Dipende da noi perché passa attraverso la nostra speranza, attraverso la nostra azione, ma la fonte non siamo noi. Questo vuol dire credere nel Dio della vita, che sia una fonte grande, ricca, profonda. Ecco, credo che sia abbastanza chiaro questo, quindi che non c'è bisogno. Però c'è una conseguenza operativa importante, cioè che dobbiamo liberarci, e l'ho già detto l'altra volta, ma bisogna a questo punto richiamarlo, che dobbiamo liberarci dalla convinzione che se noi non facciamo nulla, Dio può fare qualcosa. No, Dio non può far nulla nella creazione se non lo facciamo noi. Solo che noi non lo possiamo fare se non ci affidiamo a Lui, se non ci apriamo alla forza più grande. Però dobbiamo essere consapevoli di questo fatto, altrimenti, in questo senso, quindi, se il cammino come questo di Flu è solo un pellegrinaggio della ragione e non è un pellegrinaggio della fede, qualsiasi sia questo tipo di fede, ma sia fede, cioè che dia fiducia realmente alla vita, non è sufficiente il pellegrinaggio della ragione. Io di questo sono proprio convinto, che non è sufficiente. Bene, secondo, il Dio della misericordia. Ecco, questo è stato un tratto specifico della rivelazione di Gesù, ma nella tradizione ebraica. Cioè, tutto quello che Gesù ha rivelato non è contro la tradizione ebraica, è proprio il frutto della tradizione, ma il frutto che sviluppa qualcosa in più, ma all'interno della stessa tradizione. Non è, in questo senso è vero che Gesù non era cristiano, Gesù era ebreo, è proprio come fedeltà, cioè per la sua fedeltà alla tradizione ebraica è giunto a far fiorire qualità nuove. Allora, l'aspetto del Dio della misericordia era nella tradizione profetica, ma Gesù l'ha portato proprio, l'ha preso sul serio e l'ha portato ai traguardi estremi. In Matteo due volte viene citato quel testo di Osea, è proprio il ponte quindi tra le due, quel testo di Osea, misericordia voglio e non sacrificio, no? E Gesù dice andate e riflettete su queste parole, misericordia voglio e non sacrificio, no? Lo cita Matteo 9,13 e anche Matteo 12,7, è il testo appunto di Osea 6. E poi Luca soprattutto sottolinea questo aspetto dell'esperienza di Gesù, il Dio della misericordia, il Dio che va a cercare della pecorella perduta, il capitolo 15, le diverse parabole, così adesso non lo richiamo perché sono cose note e d'altra parte è inutile adesso fermarsi lungamente su questo, però è necessario che ci chiediamo cosa significa credere nel Dio della misericordia, che poi corrisponde, vedete, a quella fase che già Geremia aveva indicato nel 31-34, quando parlando della nuova alleanza diceva perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato, e lo presentava proprio come una caratteristica della nuova alleanza, cioè del rinnovamento dell'alleanza, è la stessa alleanza che viene rinnovata con delle caratteristiche che accentuano alcuni aspetti che erano già acquisiti. Ecco. In questo senso Gesù ha esercitato continuamente questa missione, proprio dell'esprimere la misericordia. Ma chiediamoci allora cosa vuol dire questo, perché vedete, molte volte noi lo intendiamo ancora in senso giuridico, cioè come se esercitare misericordia volesse dire assolvere giuridicamente, il dire va bene, non sei responsabile, oppure faccio conto che tu non abbia fatto quello che hai fatto, no? Così. No, è qualcosa di molto più profondo, è molto più vitale. Cioè vuol dire che Dio misericordia vuol dire che ci investe di una forza di vita, di un amore, proprio in rapporto al vuoto che noi abbiamo prodotto col peccato, col male, con l'insufficienza, con l'inadeguatezza, proprio in rapporto al nostro. Per cui si potrebbe dire che aumenta l'amore di Dio, ma capite, aumenta in questo senso, è un antropomorfismo, nel senso che la sua potenza può esprimersi in maniera molto più ampia, perché c'è maggiore accoglienza, perché c'è maggiore vuoto. Per esempio, se uno è ignorante, proprio non conosce molte cose, ma è sufficientemente intelligente, può apprendere molto di più di uno che già conosce molte cose e ha poche altre cose da apprendere, perché non ha, se c'è una determinata quota di apprensione, se uno non sa ancora nulla, può accogliere molto di più, proprio perché ha più possibilità di accoglienza. E questo vale, vedete, anche per il peccato. Il peccatore è in grado di accogliere l'amore di Dio in modo molto più ampio, proprio di percepire l'amore di Dio in modo più profondo. Per cui a volte, vedete, si incontrano persone che escono da esperienze negative, che scoprono Dio in un modo molto più vivo, intenso, di uno che è vissuto quotidianamente nell'armonia, così, nel tram, così, e Dio quasi non lo ricorda neppure, no? Proprio perché accoglie poco. Ma guardate, questa in fondo è stata l'esperienza di Gesù. Gesù veniva scoperto, accolto, ascoltato molto più dai peccatori che dai farisei o dagli scribi, i quali casomai andavano a ascoltarlo per metterlo in crisi, per contestarlo. Gli altri bevevano tutto quello che Gesù diceva. E loro sono riusciti, proprio questi peccatori, questi piccoli, questi emarginati, sono riusciti a introdurre nella storia ciò che gli altri attendevano da tempo e non hanno riconosciuto. È un fatto che dà da pensare. I buoni non sono riusciti a riconoscerlo e ad accoglierlo. E noi, vedete, può darsi che ci troviamo in questa condizione, non perché siamo buoni, ma apparteniamo a strutture sacre, a strutture religiose, frequentiamo la chiesa, abbiamo momenti di preghiera, e proprio per questo motivo è possibile che noi ci troviamo in aridità spirituali, incapaci di accogliere l'azione di Dio, di riconoscerla, di non giungere a quell'entusiasmo di cui ieri parlava Vito, quell'entusiasmo, quella carica che consente di diffondere la forza della vita attorno a noi. La salvezza però è questo. Allora può darsi che noi, proprio per questo motivo, ci troviamo al di fuori della salvezza. In Luca c'è quell'espressione, anche in Matteo. Matteo dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Si riferiva alla misericordia. Infatti Luca è: siate misericordioso come è misericordioso il Padre vostro. Questa è la perfezione dei figli. In Matteo infatti c'è siate come il Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, che fa piovere, eccetera, giusti sugli ingiusti. Siate perfetti, siate come il Padre vostro. È la misericordia che ci rende figli. Noi cresciamo come figli nella misura in cui siamo in grado di esprimere misericordia, cioè di avvolgere di amore coloro che si trovano nel male, coloro che fanno il male. Questo, vedete, è il punto che invece per a noi è difficile, perché noi ci riteniamo capaci di condannare, di giudizio, e anche in situazioni quotidiane, proprio mettiamo in circolo dinamiche negative quando incontriamo persone che fanno il male. E ci arrabbiamo, ma già arrabbiarci, già inveire, vuol dire lasciarsi sommergere dal male e amplificarlo con gli nostri atteggiamenti. No, altro che denunciare. Vedete, ma si può fare una denuncia che ha una carica redentiva, una carica d'amore, una volontà di bene, non una volontà di disprezzo, di condanna, di emarginazione. È molto delicato, vedete, questo passaggio, perché noi ci riteniamo in dovere di arrabbiarci, di essere aggressivi nei confronti di chi fa il male, no? Ci riteniamo in dovere perché il male è da condannare. Il male è da redimere. Nella prospettiva della misericordia di Dio, il male è da redimere. E per questo io ho insistito sul fatto: Dio non condanna, Dio non punisce, Dio redime amando. Perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. No. Allora, poi alla struttura giuridica di una società che è ancora imperfetta, che è ancora in cammino e deve ricorrere a degli strumenti, ma io sto parlando invece delle dinamiche spirituali da vivere e da diffondere. In questo senso c'è una frase di Christian Singer, mi ha detto, io ieri ho scritto un'email a Emmanuel Marie, a Odile, e mi ha detto che in Francia lo pronunciano il nome Singer, Christian Singer, ma poi che sia questo, ma in ogni modo quello che mi interessava, volevo citare una espressione che mette in chiaro proprio questa difficoltà che noi abbiamo di amare quando scopriamo che l'amore è sempre infecondo. A che serve? Perché dopo veniamo emarginati, perché c'è quell'espressione proprio occorre aver fatto l'esperienza del perdono, questo lo dico io per scoprire la capacità, la forza di perdonare. La vettura dell'amore implica di saper portare il fallimento e lo scacco. Ecco, scrive appunto Christian, dice: a dispetto di tutto si trova presto tardi il confronto con l'inaccettabile, la notte, il non senso totale, la perdita del senso, con la domanda: a che serve amare? A che serve amare in queste situazioni di fondamento? Davanti alle tre croci innalzate della Pasqua, chi non si è chiesto, dato che egli ha la stessa sorte dei ladroni, a che cosa gli è servito amare? E davanti alle tre croci, certo che si può porre la domanda: a cosa gli è servito amare? La perdita delle illusioni, la perdita delle rappresentazioni, delle speranze. Esiste un passaggio obbligato attraverso l'ombra, attraverso la morte delle nostre rappresentazioni. Noi in questi giorni abbiamo parlato proprio della morte delle rappresentazioni, delle immagini di Dio, no? E questo succede ogni volta che c'è lo scacco, il fallimento. A che serve amare? Però di fronte al vuoto della tomba, di fronte alla storia che è nata da quella tomba vuota, allora appare cosa è servito amare, ma passando attraverso quel vuoto, quel nulla, quell'insensatezza delle tre croci innalzate in cui i ladroni e il giusto erano allo stesso livello. A che serve se tutti finiscono allo stesso modo? Ma la storia poi registra i frutti di quell'amore che ha seminato la forza di vita e che a un certo momento è fiorito in modo straordinario. E se oggi ancora siamo qui, se noi ancora oggi ci riuniamo nel suo nome, è perché quell'amore è stato così fecondo che ha attraversato i millenni e ancora ci tocca. A che serve amare? Ecco, noi invece vorremmo subito che di fronte al male ci fosse il successo del nostro amore. Di fronte alla violenza, di fronte all'uccisione dei fratelli, già il nostro amore diventasse il cambiamento profondo della società. Siamo incapaci di morire, siamo incapaci di vedere il fallimento, perché non crediamo nell'amore. Cioè non crediamo in Dio, che è questa la stessa cosa. cioè crediamo ancora nelle nostre capacità operative, nei soldi che abbiamo, nelle nostre industrie, nelle nostre, nei nostri progetti di giustizia e così via. Non crediamo in Dio, cioè non crediamo nella potenza dell'amore, nella forza della misericordia. Dovremmo interrogarci su questo. Bene, l'ultimo punto, che il Dio, il passaggio è abbastanza chiaro, quindi è il Dio della risurrezione. Cioè il Dio di Gesù, il Dio, ma ecco, la risurrezione, siccome alcuni poi ne hanno parlato in questi giorni e discusso, la risurrezione non vuol dire prendere le molecole del corpo e portarle altrove, vuol dire di entrare in una forma, modalità nuova di esistenza, quella che ha fatto fiorire lo spirito. Cioè, ecco, io realmente credo che questo modello oggi sia per noi necessario. Noi siamo chiamati a diventare spirito, cioè a far fiorire qualità nuova, quell'energia che ora è il nostro corpo, deve pian piano in noi far sorgere le strutture spirituali, che sono le strutture di una vita, di una modalità nuova di esistenza, che non sappiamo cosa sia, non è inutile che immaginiamo, come il feto nell'utero materno non può immaginare cosa vuol dire la vita successiva. Noi non possiamo immaginare cosa vuol dire. Avere fede significa cogliere che la forza che ti attraversa ha delle promesse, contiene delle possibilità che già esercita in funzione di un futuro che noi non possiamo ancora anticipare. Questa è una componente della fede. È chiaro, per questo il pellegrinaggio della ragione non è sufficiente. Perché la ragione vorrebbe dire com'è, che cosa sono, cosa serve. È come se il feto nell'utero materno si cresce, cosa mi servono i polmoni. Non lo puoi sapere adesso cosa ti serve. Lascia che crescano, poi vedrai. Così le nostre dimensioni spirituali, le nostre capacità di amare, cosa servono se non ottengono nulla, se la storia continua come prima? Vedrai cosa serve. Vivi, abbandonati. Allora, il Dio della risurrezione non vuol dire il Dio che ha preso il corpo di Gesù e lo ha portato altrove. Non sappiamo. Io ritengo, per esempio, sì, a diversità di alcuni altri teologi, che l'esperienza della tomba vuota fosse necessaria perché gli apostoli altrimenti non avrebbero capito nulla se il corpo fosse stato ancora lì, non avrebbero capito nulla certamente. Quindi certamente qualcosa è accaduto per leggi che regolano la natura, tra l'altro, no? In questo senso io credo che sono, anche se particolare l'evento, ma di per sé, vedete, le leggi di natura consentono che ci siano situazioni particolari, uniche. Questo, oggi legge della natura non sono deterministiche al punto che non può succedere nulla. E c'è anche una, io credo, almeno l'amore che Gesù ha esercitato sulla croce è stato di una potenza tale che qualcosa doveva accadere di diverso. E io credo, adesso questo può darsi che siano cose sbagliate, ma così, ma io credo che la risurrezione, cioè ciò che è accaduto al corpo di Gesù, che è diventato energia in una modalità nuova, si è espresso in un modo nuovo, perché tutti i corpi che muoiono poi alla fine si trasformano, tutti, si esprimono in un nome. Ora, che si esprimono in un secondo, che si esprimono in una notte, che si esprimono in 20 minuti quando fanno la cremazione o quando fanno. È secondario questo. Il tempo è una variabile, non è costitutivo degli eventi. Per noi creature è un elemento costitutivo, ma gli eventi come tali possono essere appunto abbreviati, accelerati, in ogni caso questo è secondario. Io però credo che la forza d'amore che Gesù ha esercitato, cioè quella carica spirituale che ha messo in moto, perché guardate, vivere amando quella situazione di violenza, di odio, di emarginazione, di abbandono, è realmente una cosa straordinaria. Io non so come è potuto fare, ma in ogni caso, se questo è avvenuto, certamente quel tipo di amore non poteva essere finire lì, così, con un grido angoscioso. come dice Marco, con un grido inarticolato, finito, tutto, non poteva, che l'amore non poteva finire così. Cioè, certamente aveva immesso una carica tale che doveva accadere qualcosa. In ogni caso, adesso questo è discutibile, è discusso, in ogni caso quello che è importante è questo, che, come dice Paolo, se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Ecco, noi crediamo al Dio dello spirito, cioè a quella forza e quell'energia potente per cui possiamo crescere nella dimensione spirituale e diventare figli. In questo senso capite che la risurrezione non è un miracolo, è il quotidiano. Capite in questa prospettiva del crescere e del diventare figli. Siamo chiamati a diventare spirito. C'è un'espressione di Coine. Coine, ricordate quel gesuita che era stato mandato via, era direttore della Specola Vaticana, aveva criticato il cardinale Schoenberg così. Allora l'hanno chiamato anche a quel convegno dell'anno scorso, di dicembre, Dio Oggi, che è stato pubblicato poi alcuni atti, e c'è anche il suo testo, e c'è una riflessione che ve lo voglio leggere, proprio perché c'è un'indicazione alla fine dello spirito che è importante. Dice così: noi ci siamo e la nostra esistenza è intimamente legata alla materia e all'energia dell'universo di cui siamo parte. I nostri atomi si scambiano continuamente con quelli dell'universo, al punto che ogni anno il 98% del nostro corpo si rinnova. Ogni nostro respiro mette in circolo miliardi di atomi già riciclati nelle ultime settimane dal respiro di altri viventi. Nulla di ciò che ora forma i miei geni vi esisteva un anno fa. Tutto viene rinnovato, rigenerato ogni momento, attingendo a quella fonte di materia e di energia che è l'universo. La mia pelle si rinnova ogni mese, e il mio fegato ogni 6 settimane. Possiamo dire che tra tutti gli esseri dell'universo noi siamo i più riciclati. Qualsiasi immagine di Dio, sorgente universale della vita, deve rispondere a tali fatti scientifici. Poi dopo, ma alla fine conclude così. Nell'ultima domanda tendenziosa: esistiamo solo per riciclare l'energia nella forma in cui ci viene fornita dall'universo, oppure siamo esseri speciali nei quali l'universo trova la possibilità di passare dalla materia allo spirito? Lui pone la domanda, non dà la risposta. Ma è una domanda intrigante questa. Siamo solo così per riciclare una forma proprio di riciclaggio perfetto dell'universo, l'espressione più elevata di questa connessione profonda tra i diversi elementi? Oppure siamo esseri particolari nei quali l'universo trova la possibilità di passare dalla materia allo spirito? E guardate che è una domanda a cui dobbiamo dare una risposta, perché se realmente è così, potremmo anche dire siamo chiamati per diventare figli, nella terminologia giovane. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, lo siamo realmente, no? Condotti dallo Spirito, come dice Paolo 8,14 dei Romani. Coloro che sono figli di Dio sono condotti dallo Spirito. Bene, allora, se realmente è così, voi capite che noi ci troviamo di fronte ad una responsabilità enorme, perché questo passaggio dalla materia allo spirito non avviene in modo deterministico, automatico, solo con il passare del tempo. Non è invecchiando che diventiamo uomini spirituali, persone spirituali, cioè che si sviluppano le dimensioni spirituali della persona. La dimensione spirituale deve essere curata, deve essere accolta, deve essere seguita. Per cui, se giungiamo a questa convinzione, se questa è la nostra condizione, voi capite che la domanda che ci siamo posti dell'immagine di Dio diventa un'altra domanda. Qual è l'atteggiamento da sviluppare perché quella forza di vita in noi possa fiorire nella dimensione spirituale? Capite? Non è quale immagine di Dio abbiamo, ma quale rapporto con Dio viviamo così da diventare figli, da essere i figli del Dio della vita, del Dio della misericordia, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, del Dio dello Spirito, della risurrezione. Questa è la domanda che ci portiamo con noi a conclusione di questo nostro cammino. E voglio solo aggiungere l'ultima piccola osservazione. E cioè, se questo è vero, che è il nostro dovere, voi capite il grande valore che ha il silenzio per noi, la preghiera. La preghiera, cioè il metterci in sintonia con quella forza di vita che in noi diventa parola di misericordia, parola di vita, parola di risurrezione. Cioè avere nella giornata o nell'orizzonte costante della nostra vita questa sintonia, il vivere nella lunghezza d'onda della sua presenza e sapere che in gioco, al profondo della nostra realtà, c'è una forza tale che può farci diventare figli di Dio, come Gesù lo è diventato. Se questa è l'avventura, voi capite che la risposta che ci siamo, la domanda che ci siamo posti, a che serve amare, c'è una risposta ben chiara. Serve amare per diffondere quella forza di vita per cui tutti gli uomini possono diventare figli di Dio.